guida galattica per Eurostop Pisti. L'ennesimo podcast che parla di Europa.
Va avanti il dibattito riguardo alla formulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per gli amici PNRR, la cui presentazione alla Commissione Europea è fissata entro il 30 aprile. Questo PNRR, declinazione nazionale del Recovery Instrument, regola la maggior parte dei fondi del Recovery Fund spettanti al nostro Paese. Come è stato evidente fin dalle prime dichiarazioni del nuovo governo, la governance del PNRR si è spostata sul Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MEF, in collaborazione con i ministeri competenti e con la costante informazione nei confronti del Parlamento europeo. Si tratta chiaramente di un tema di attualità. La Next Generation EU, lo strumento o programma per la ripresa e resilienza, o come viene più spesso abbreviato, il Recovery Fund, è un tema che occupa sempre più spesso le pagine dei quotidiani nazionali e internazionali. E ovviamente anche dei nostri programmi. Eppur nel flusso continuo di notizie, alcuni aspetti possono ancora risultare però poco chiari. Allora vediamo insieme molto velocemente una carrellata di domande che magari molto spesso possono essere poste in merito. La prima è sicuramente questa: è davvero importante questo programma? Questo strumento Next Generation EU? Ebbene sì, e lo è per vari motivi. Anzitutto per la quantità di fondi che vengono messi a disposizione. Per l'Italia sono previsti circa 208 miliardi di euro all'interno del Next Generation EU, di cui circa 81 miliardi di euro in sovvenzioni, da impegnare entro il 2023 e da spendere però entro il 2026. Per dare un'idea comparativa, i fondi strutturali a disposizione dell'Italia per il periodo 2021-2027 ammontano a circa 43 miliardi di euro, a cui si sommerà la parte di cofinanziamento chiaramente nazionale. Il Recovery Fund rappresenta circa il doppio dei fondi strutturali di un settennio in circa però metà del tempo. Inoltre ha un enorme significato per l'Unione Europea. Il Next Generation EU rappresenta un grande gesto di solidarietà tra paesi europei in un momento particolarmente difficile e quindi rappresenta anche uno spartiacque nella storia dei fondi dell'Unione Europea. Per la prima volta, anche se a titolo eccezionale, vengono introdotti i concetti di debito pubblico europeo e di spesa pubblica europea. Vengono inoltre aumentati l'ammontare e la varietà delle risorse proprie a disposizione dell'Unione Europea e lanciato un processo per una loro eventuale ulteriore estensione. Ma cosa significa per l'Italia? Ebbene, per il nostro paese rappresenta molto, perché l'Italia è tra i maggiori beneficiari del Next Generation EU. Pensate che riesce complessivamente a raccogliere circa il 27,8% dei fondi totali, e questa grande opportunità mette ovviamente sotto pressione tutta la classe politica. Interessante in questo senso è anche l'analisi della prontezza dei paesi e della loro amministrazione per accompagnare le grandi trasformazioni realizzata appunto dal World Economic Forum. L'utilizzo efficace e l'utilizzo completo dei fondi è uno chiaramente dei punti deboli che può emergere in tutta la sua forza con il Next Generation EU. Si tratta chiaramente, avevamo detto prima, di moltissimi fondi, ma pochissimo tempo per riuscire a impiegarli. Next Generation EU richiede inoltre, oltre ai singoli interventi, anche delle specifiche condizioni e uno sforzo di visione nella loro organizzazione. Ci si è chiesti chi paga veramente. Ecco, la grande novità del Next Generation EU consiste nel fatto che si tratta di risorse prese in prestito, se così si può dire, dall'Unione Europea sui mercati finanziari attraverso l'emissione di titoli. Dunque, il Next Generation EU, questo strumento, non pesa sui bilanci degli Stati membri o sul loro debito pubblico, perché i fondi vengono raccolti in modo autonomo dalla Commissione Europea. Tuttavia i prestiti vanno rimborsati. Quindi i fondi per rimborsare i debiti contratti verranno raccolti dalle istituzioni comunitarie con due principali modalità, corrispondenti chiaramente alle due principali tipologie di supporto che viene fornito attraverso questo Next Generation EU. Una parte del supporto è infatti fornito sotto forma di prestiti agli Stati membri. Per questa parte di supporto gli Stati dovranno quindi rimborsare a loro volta l'Unione Europea a condizioni analoghe a quelle che avrà l'Unione Europea nei confronti dei possessori dei suoi titoli. Quali benefici avranno tratto gli Stati membri da questa operazione? Beh, innanzitutto la disponibilità dei fondi, senza un appesantimento immediato del loro debito pubblico, e in secondo luogo condizioni potenzialmente migliori di quelle che magari potrebbero ottenere loro stessi in in quanto il rating dell'Unione Europea è migliore di quello di molti Stati membri. Un'altra parte del supporto è invece fornita sotto forma di sovvenzioni. Per questa parte del supporto si pone la questione dell'aumento delle risorse proprie, in quanto dovrà essere proprio l'Unione Europea stessa a trovare le risorse per ripagare il debito. La nuova decisione in merito alle risorse proprie dell'Unione Europea prevede infatti l'introduzione di una nuova risorsa basata sulla quantità di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati in ciascuno Stato membro e un aumento temporaneo del massimale delle risorse proprie esistenti. Conferma inoltre l'avvio del processo di introduzione di nuove risorse che potranno essere basate sulle transazioni digitali, su quelle finanziarie e su una sorta di carbon tax prelevata sulle merci in arrivo nell'Unione Europea, sulle quote di emissioni di CO2 o magari anche altro ancora. Quali sono allora le condizioni di utilizzo? Per comprendere quali sono le condizioni di utilizzo bisogna immergersi nel regolamento relativo al dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza, la parte più consistente di Next Generation EU, e bisogna andare a guardare quelle che sono le diverse condizioni che comporta ovviamente questo, il suo utilizzo. Cerchiamo però di riassumere appunto i punti principali che si rifanno al principio ragionevole e condivisibile di un utilizzo virtuoso dei fondi. Allora, il primo è sicuramente quello della tempistica. La totalità dei fondi dovrà essere impiegata entro la fine del 2023 e la totalità dei pagamenti effettuata entro la fine del 2026. Le tempistiche e obiettivi previsti nei singoli piani nazionali dovranno essere rispettati e molto documentati, dettagliatamente possiamo dire. Ma un ulteriore punto è sicuramente quello anche delle tematiche, nel senso che l'impiego dei fondi dovrà permettere e dimostrare soprattutto un impatto duraturo in termini sociali, economici e ambientali e includere delle riforme globali e un solido pacchetto di investimenti. Quindi dovrà concentrarsi sulla transizione verde, minimo il 37% del budget, la trasformazione digitale, un minimo del 20%, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la coesione sociale e territoriale, la resilienza e preparazione alle crisi e politiche per le nuove generazioni, tra cui anche l'investimento in istruzione e nuove competenze. Ma un altro elemento interessante è anche l'attività di monitoraggio, nel senso che l'uso dei fondi dovrà garantire la sostenibilità della spesa, l'adesione ai valori dell'Unione Europea e condizioni analoghe a quelle dei programmi comunitari, quindi pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza, sostenibilità, monitoraggio e ovviamente reportistica. Cosa contiene e cosa potrebbe cambiare? Allora, chiaramente ancora è in discussione il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che definisce a livello nazionale i contenuti e le modalità di esecuzione del Next Generation EU. Però ecco, in base alle sei aree tematiche, complessivamente possiamo dire che su digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura dovrebbero essere investiti un ammontare di 45 miliardi, su rivoluzione verde e transizione ecologica 64 miliardi, su infrastrutture per una mobilità sostenibile 30 miliardi, istruzione e ricerca 25 miliardi, parità di genere, coesione sociale e territoriale 19 miliardi e sulla salute 15 miliardi. Chiaramente gli ammontari questi sono una stima puramente indicativa basata sugli ultimi documenti presentati, ecco. I cambiamenti politici avvenuti chiaramente nelle ultime settimane implicano anche ovviamente un cambiamento del piano che tuttora è in atto, delle sue priorità e dei suoi interventi, ancora ovviamente difficili da prevedere con certezza. Tuttavia quello che possiamo dire è che le recenti dichiarazioni programmatiche del presidente Draghi al Senato forniscono una chiave di lettura molto interessanti. Allora, alcuni appunto sono quelli relativi al focus sulla componente delle sovvenzioni e un utilizzo attento della componente dei prestiti, che porterà in ultima analisi a un aumento della spesa pubblica. La quota dei prestiti aggiuntivi che appunto verranno richiesti attraverso la principale componente del programma, lo strumento per la ripresa e la resilienza, dovrà essere modulata in base agli obiettivi della finanza pubblica. Ma vi è anche il mantenimento delle attuali grandi aree tematiche del PNR, quelle che avevamo citato appunto prima. Vi sarà sicuramente maggiore attenzione alla componente ambientale e infrastrutturale. Draghi stesso ha dichiarato che nelle prossime settimane cercherà di rafforzare la dimensione strategica del programma, in particolare in riferimento agli obiettivi riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma anche l'inquinamento dell'aria e delle acque, la rete ferroviaria veloce, le reti di distribuzione di energia per i veicoli a propulsione elettrica, la produzione e la distribuzione di idrogeno, la digitalizzazione della banda larga e le reti di comunicazione del 5G. Ma ci sarà sicuramente anche attenzione alle riforme, una componente essenziale dello spirito del Recovery Fund. Ancora una volta Draghi ha citato il fatto che sarà necessario rafforzare per appunto il raggiungimento degli obiettivi strategici riforme che accompagneranno questo programma. Non basterà quindi elencare progetti che si vogliono completare nei prossimi anni, ma sarà necessario, se per arrivare nel 2026 e ovviamente agli obiettivi posti dal Next Generation EU per il 2050 e 2030, che vengano previste delle riforme puntuali. Alcune chiaramente riguardano dei problemi che sono aperti da decenni, fra queste ovviamente la certezza delle norme, una semplificazione amministrativa, i piani di investimento pubblico, il sistema tributario. Ma appunto un'altra riforma che secondo Draghi proprio non si può procrastinare è quella appunto che citavo della pubblica amministrazione, cercando di aumentare l'efficienza del sistema, anche quello giudiziario civile. Un altro elemento è sicuramente anche quello della cooperazione con il terzo settore, con il settore privato e l'uso dei fondi come una leva. Il ruolo dello Stato e il perimetro dei suoi interventi dovranno essere quindi valutati con attenzione, perché il compito dello Stato è quello di utilizzare le leve della spesa per ricerca e sviluppo, su istruzione, sulla formazione, sulla regolamentazione, l'incentivazione e ovviamente anche una più equa tassazione. Detto questo, un altro elemento è sicuramente quello del cambiamento degli aspetti, su alcuni aspetti almeno della governance. La governance del programma di ripresa abbiamo visto che infatti è incardinata nel Ministero dell'Economia e della Finanza, con la strettissima collaborazione dei ministeri competenti che definiscono le politiche e i progetti di settore. Il Parlamento verrà costantemente informato sull'impianto complessivo, ma anche sulle politiche di settore. C'è spazio per bandi e progetti? Sì, sicuramente c'è spazio per bandi che stimolino la progettualità e le iniziative del settore privato e del terzo settore, come già appunto chiarito, ma questo risulta evidente anche dall'analisi della bozza che già era stata fatta a gennaio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che costituisce comunque la base per l'elaborazione delle successive versioni. Alcuni degli interventi non potranno essere realizzati se non attraverso bandi che coinvolgeranno imprese, associazioni e organizzazioni del nostro paese e dei nostri territori. La parola progetti, progetto ricorre molto spesso all'interno della bozza del PNRR. Tuttavia è ancora difficile prevedere la proporzione di questi bandi e i progetti per area tematica, perché chiaramente per sua natura il PNRR prevederà anche altri tipi di interventi, come in particolare iniziative, spese e investimenti realizzati direttamente dal settore pubblico, in particolare, l'abbiamo detto, i ministeri competenti, ma anche ovviamente enti locali. Sovvenzioni e incentivi specifici destinati a determinati settori, attività e categorie, fondi di garanzia, strumenti finanziari e fondi di fondi, se così si può dire, destinati a finanziare determinati settori produttivi. È anche difficile riuscire a prevedere in questa fase le modalità con cui eventuali bandi verranno lanciati e assegnati, ma nelle grandi linee ci possiamo aspettare meccanismi molto simili a quelli degli attuali programmi operativi nazionali, i famosi PON che abbiamo visto. La domanda che può sorgere spontanea a questo punto è: chi gestisce i fondi? Ecco, un confronto tra quanto abbiamo appena detto permette di individuare le principali novità in termini di governance del programma di ripresa e resilienza. Se la precedente bozza prevedeva un ruolo guida di un comitato esecutivo, il composto dal Presidente del Consiglio, dal Ministro dell'Economia e il Ministro dello Sviluppo Economico, del Ministro per gli Affari Europei e del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, oltre a una controversa task force interministeriale, la visione attuale sembra invece portare verso una struttura più classica, per quanto ancora da definire nei suoi aspetti ovviamente operativi. Quello che è chiaro è che sicuramente ne emerge un ruolo guida del Ministero dell'Economia e della Finanza, con la strettissima collaborazione dei ministeri competenti e con una costante informazione nei confronti del Parlamento. Questa visione di governance sembra portare a modalità operative non troppo dissimili quindi da quelle del PON, il Piano Operativo Nazionale, con un possibile ruolo di regioni e comuni e altri enti locali del territorio che chiedono un coinvolgimento nella gestione dei fondi. Quale sarà l'impatto infine? Ecco, questa è la grande domanda con cui tutti, dai singoli cittadini ai livelli più alti delle istituzioni nazionali ed europee, cercano oggi di dare una risposta. Chiaramente diventa difficile riuscire a trovarne una. Possiamo però riprendere le parole conclusive del discorso al Senato del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che punta sullo spirito di sacrificio con cui donne e uomini hanno affrontato l'ultimo anno, sul loro vibrante desiderio di rinascere, di tornare più forti e sull'entusiasmo dei giovani che vogliono un paese capace di realizzare i loro sogni. Ecco, oltre ad associarci a questo augurio, cercheremo di continuare a offrire spunti e strumenti di informazione a chi ovviamente ci vorrà ascoltare e chi ovviamente si impegna a far nascere e crescere opportunità di attivare un percorso virtuoso di confronto dialettico. Ma in questa puntata di Guida Galattica per Eurostoppisti c'è un'altra tematica che sta battendo un po' il banco nelle testate giornalistiche nazionali e internazionali, ed è l'approvazione da parte del Parlamento europeo dell'accordo commerciale di cooperazione con il Regno Unito, tra Unione Europea e Regno Unito. Lo scorso mercoledì il Parlamento ha infatti ratificato a larga maggioranza l'accordo che stabilisce le regole delle future relazioni tra Unione Europea e Regno Unito. Allora, questa decisione è stata adottata con 660 voti a favore, 5 contrari e 32 astensioni, mentre la risoluzione politica di accompagnamento che presenta la valutazione e le aspettative del Parlamento è passata con 578 voti, 51 contrari e 68 astensioni. Come ben sappiamo, il 24 dicembre 2020 i negoziatori europei e del Regno Unito avevano trovato più o meno la quadra sull'accordo commerciale e di cooperazione che stabilisce i termini sulla futura cooperazione tra i due paesi, tra i due blocchi. Per ridurre al minimo le perturbazioni, l'accordo è stato applicato provvisoriamente a partire dal 1 gennaio 2021. Il consenso del Parlamento, lo ricordiamo, è necessario affinché questo accordo entri in vigore in modo permanente prima della sua scadenza il 30 aprile 2021. Nella risoluzione preparata dal gruppo di coordinamento per il Regno Unito e dalla conferenza dei presidenti, il Parlamento accoglie favorevolmente la conclusione dell'accordo commerciale di cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito, che limita le conseguenze negative dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, che viene comunque considerato dal Parlamento Europeo un errore storico, in quanto nessun paese terzo può godere degli stessi benefici di un paese membro. I deputati accolgono positivamente l'accordo commerciale a zero quote e zero tariffe tra Unione Europea e Regno Unito e le garanzie sulle regole per la concorrenza leale che potrebbero servire come modello per futuri anche accordi commerciali. Chiaramente il Parlamento ha dimostrato di essere d'accordo con le disposizioni riguardanti tra l'altro la pesca, i consumatori, il traffico aereo, l'energia e la protezione dei dati. Tuttavia, i deputati deplorano che il Regno Unito non abbia voluto che l'accordo si estendesse alla politica estera, di sicurezza e di sviluppo e che non abbia voluto confermare la propria partecipazione al programma di scambio di studenti Erasmus+. Garantire la pace inoltre nell'isola d'Irlanda rimane uno dei principali obiettivi del Parlamento. I deputati condannano le recenti azioni unilaterali del Regno Unito che sono in violazione dell'accordo di recesso. Il Parlamento chiede al governo britannico di agire in buona fede e di attuare pienamente i termini degli accordi che ha firmato, compreso il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, e di applicarli secondo il calendario stabilito congiuntamente con la Commissione europea. Da questo punto di vista i deputati sottolineano che il Parlamento deve svolgere un ruolo più rilevante nel monitoraggio dell'applicazione di questo accordo, anche attraverso un coinvolgimento in possibili future azioni unilaterali dell'Unione Europea nell'ambito di questo accordo. Le prossime tappe sono che con l'approvazione del Parlamento l'accordo entrerà effettivamente in vigore dopo il voto formale del Consiglio il prossimo 30 aprile. Riportiamo di seguito alcuni degli interventi della sessione plenaria che si è svolta il 27 aprile 2021 al Parlamento europeo di Strasburgo. Intervengono Anna Paola Zacharias e Ursula von der Leyen.
After a very intensive 4 years period, we have now reached the point where the EU-UK trade and cooperation agreement can be formally approved. An agreement that protects European interests and ensures fair competition as well as continued cooperation in areas of mutual interest. This will allow us to enter into a new phase of our relation with the United Kingdom. It is clear there are still issues to be settled in terms of the full implementation of the withdrawal agreement. The Portuguese presidency has followed the situation in Northern Ireland from up close. We are very concerned with the resurgence of sectarian violence in recent months and fully support the efforts to reach out to stakeholders in all communities. The EU must remain committed to the Good Friday Agreement and to the people of Northern Ireland. Implementation of the Protocol on Ireland and Northern Ireland is a fundamental step in bringing stability to the EU-UK relationship. This must be a joint endeavour with no room for unilateral actions.
Dear President, dear Minister, cher Michel Barnier, honourable members, it is now just over 4 years since the UK's letter triggering its withdrawal from the European Union was ceremoniously handed over after its journey from London to Brussels. Looking back, that event now feels like a theatrical footnote of Brexit history. And part of the reason it feels so distant is because so much has happened between the EU and the UK since then. But when preparing for today's debate, I thought I'd take the time and read the letter itself. And rather to my surprise, it actually helped to offer some perspective and some cautious positivity, both about what today's vote entails, but also about our future relationship. I say that because the letter reminds us of the unique nature of our partnership, forged together over decades and built around our shared values and history. It also made the case for a special partnership that, and I quote, contributes towards the prosperity, security, and global power of our continent, end of quote. And what struck me most was the way it laid out the sheer scale of the task ahead of both sides. Just how much we had to do and how complex it was going to be. It finished by saying, and I quote again, "The task before us is momentous, but it should not be beyond us," end of quote. Standing here today, we can all agree it was indeed a momentous task, carried out with the highest stakes on the line. And I want to take this opportunity to once again thank Michel Barnier, our chief negotiator, for guiding us through this task. In these 4 years, we saw a lot of change, whether in presidents or prime ministers, in red lines and deadlines, or in different definitions of what Brexit really means. But when all is said and done, what you are voting on today is momentous in terms of what it represents and in terms of what it secures. It represents the unity, responsibility, and solidarity within the European Union to protect the interests of our citizens and our union. In the last month, we have often talked about what the trade and cooperation agreement is not and what it does not do. But as this House prepares to have the final say, I want to recall what this agreement is, what it does, and why it is so important to make it work. Firstly, This agreement protects European citizens and their rights. It helps to avoid significant disruptions for workers and travelers from the fishing community to the business community. Second, it protects European interests and it preserves the integrity of our single market. It guarantees the robust level playing field that this House always prioritized, rightly so. And it ensures high levels of protection on everything, from social and labor rights to environmental protection, from tax transparency to state aid, you name it. And third, this agreement comes with real teeth, with a binding dispute settlement mechanism and the possibility for unilateral remedial measures where necessary. And let me be very clear, we do not want to have to use these tools, but we will not hesitate to use them if necessary. They are essential to ensure full compliance with the TCA and with the withdrawal agreement, which both were negotiated in such fine details and agreed by both sides. Honorable members, on this point of compliance, I know that there was some reluctance in different parts of the House on whether it is right to ratify this agreement when existing commitments are not being respected by one side. I agree with you that this agreement on paper is only as good as implementation and enforcement in practice. And I share the concerns you have on unilateral actions taken by the United Kingdom since the agreement came into provisional application. We have obviously seen a number of issues arise since then, and many are the consequence of the type of Brexit the UK chose. But regardless of the reasons, we need to focus on joint solutions. Unilateral decisions will get us nowhere. And this is one of the reasons ratification is so important. It will give us the tools we need to ensure full and faithful compliance with the obligations which both sides signed up to. And it will also focus minds on finding pragmatic solutions where they are needed, most urgently around the Protocol of Ireland and Northern Ireland. And on this front, the next step is to mutually agree on compliance path with concrete deadlines and milestones. And to support this process, Vice President Šefčovič will continue to engage with all stakeholders in Northern Ireland, to listen to their concerns, and to see what needs to be done. We need solutions, not sound bites, if we are to make the protocol work for the benefit of everyone in Northern Ireland. This is the commitment and responsibility we all took when we agreed to the protocol. And the European Union is steadfast in its determination to make it work. Honorable members, I want to stress the importance of proper parliamentary scrutiny to ensure the UK fully delivers on its commitments. This House has a long history of protecting and supporting the people and the peace on the island of Ireland. Honorable members, we know it will not always be easy, and there is a lot of vigilance, diligence, and hard work ahead of us. But while today's vote is obviously an end, it is also the beginning of a new chapter. The choice is now whether today's vote will be the high watermark of the EU-UK relations for the next decades, or whether we see this as the foundation of a strong and close partnership based on our shared values and interests. Only history will tell what road is taken, although I hope for the latter. But either way, this agreement is essential to help us move forward. And either way, the task will be just as momentous as it was in that letter 4 years ago. So to finish on the words of the great British poet William Wordsworth, let us learn from the past to profit by the present, and from the present to live better in the future. Long live Europe.